With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bentornati nella nuova puntata del mio podcast Fiona Talks. Io parlo, sì, ma parleranno tanto anche le mie ospiti. Oggi qui con me Manuela Lavezzari, direttore marketing EMEA di Lenovo, che poi EMEA cosa vorrà mai dire? Non lo so, ma ce lo spiegherà direttamente lei.
Ciao a tutti, è un piacere ritrovarti Fiona. Ma partiamo proprio da cosa significa EMEA.
Eh sì, perché io ho detto EMEA, ma non do per scontato che tutti lo sappiano, perché noi siamo abituati a parlare con i tecnicismi. In realtà le persone, quelle normali, della vita di tutti i giorni,
è un linguaggio diverso. E dopo l'italiano, dopo l'inglese c'è il tecnichese
a cui noi purtroppo, secondo me, siamo un po' troppo abituati.
Troppo abituati, e ci dimentichiamo la nostra lingua. Allora, EMEA sta per Europe, Middle East e Africa. Quindi io sono responsabile alla fine di due continenti.
Responsabile marketing di due continenti, sì. Ok. E che cosa fa il responsabile marketing?
Allora, il responsabile marketing è in charge, giusto?
Sì.
E è responsabile di promuovere il brand e i prodotti che offriamo all'utente finale. Quindi utente finale che può essere business o che può essere commercial. Quindi dobbiamo promuoverlo attraverso comunicazioni che vanno nella parte alta del funnel, quindi come la televisione, il print, quindi la carta stampata, i billboard, che non so in italiano neanche come...
Saranno i cartelloni pubblicitari,
cartelloni
forse.
Pubblicitari,
sì.
Grazie di essere...
Vanno ancora i cartelloni pubblicitari? Si usano ancora?
Ebbene sì. Sembrerà strano, ma ci sono anche delle controtendenze, perché qualche anno fa si diceva che i media tradizionali, tra cui appunto l'outdoor campaign, la radio, il print e la televisione, sarebbero poco alla volta morti e avrebbero preso piede esclusivamente i nuovi media digitali, il social. In realtà ci sono dei media come la radio che sta andando molto bene e ha recuperato quello che aveva perso in passato, e ci sono dei altri media come la televisione che oggi riesce a sfruttare i benefici del digital, e quindi riesco ad esempio a fare TV on demand, abbiamo presente in Italia, okay. Sky, e quindi riusciamo a deliverare, a mandare dei messaggi specifici a tipologie di clienti, quindi a determinate target audience, in base al CRM che hanno ad esempio Sky, e dove loro sanno sei una famiglia, hai questo account e hai una famiglia, un padre, hai questo livello di background, e quindi andiamo a conoscere esattamente chi è il profilo dei clienti, e quindi attraverso, se tu sei una ragazza single che vive da solo, che vive solo di videogiochi, ovviamente non andrò a proporre, se fosse un'azienda che vende non lo so, giochi per bambini piccoli, perché tu non saresti in target con la mia azienda e spenderei mai i miei soldi. Invece quello che ti andremo a proporre, diciamo, il nostro line up su Legion, quindi andremo a proporti tutte le soluzioni che offriamo per il gaming e per i gamer professionisti.
Cioè, mi stai dicendo che funziona praticamente come il web in questo momento?
Sì.
Si è trasformato un pochino in quello che fa il web, cioè ci,
esatto,
traccia attraverso dei, diciamo così,
il grande cookies, occhio è sempre presente.
Mamma mia, che ansia che mi è messo in questo momento. Senti, ma oggi Manuela Lavezzari ha fatto un percorso particolare. Noi ci siamo conosciute 5, 6, boh, tantissimi anni fa. Alla Nuvola Rosa, che
sì,
era questo evento che mi ha appassionato tantissimo. Infatti è un peccato che oggi non venga fatto, ma in realtà si è trasformato,
sì, esatto,
in qualcosa di diverso, che è STEM in the City, che viene fatto qui a Milano. Ma la Manuela Lavezzari di quando aveva 10 anni, si immaginava di fare questo oggi? Qual era il tuo sogno nel cassetto?
In realtà no, avevo veramente altri sogni, probabilmente.
Dimmi qual era l'altro sogno.
Ma così giovane in realtà...
Cioè a scuola, sai che ti facevano fare quel compito in classe, che ti dicevano cosa vuoi fare da grande? C'era una cosa, no? L'astronauta, il... non lo so, c'era qualcosa che... Ti ricordi?
No. Allora, che ricordo è che avendo mia mamma che era un'imprenditrice, ovviamente avere lei come role model, quindi come figura di riferimento, che vedevo che era una donna autonoma, seppur gestisse una famiglia, per me era qualcosa da prendere veramente come spunto. Mi ha sempre interessato come riuscisse a trovare un giusto equilibrio tra la vita privata e la vita professionale. E per me era veramente come una supereroina. Perché se parliamo di 40 anni fa, oggi ne ho 47, era molto molto difficile.
Cioè... Già oggi non è facilissimo, all'epoca esatto. Infatti sono con la bocca aperta, voi non mi potete vedere fortunatamente, ma sono rimasta a bocca aperta perché avere una donna così autonoma magari...
In un settore che 30... era la logistica e i trasporti, quindi era responsabile di un'azienda familiare che era stata fondata da mio nonno e che esiste ancora oggi, però ti fa capire che ai tempi era molto difficile, le donne dovevano per forza scegliere, non avevano la possibilità trovare un equilibrio tra famiglia o lavoro, o meglio, quelle che erano in grado di farlo era comunque perché erano persone benestanti, che avevano diversi supporti alle spalle e quindi erano quasi una scelta obbligata. Se andavi verso la carriera era quella e quindi tra virgolette non dovevi avere una famiglia, se invece sceglievi la famiglia non potevi avere una carriera. Ed anzi c'era anche tanti anni fa questa sensazione, non la vedevo su mia mamma, però la riconoscevo in giro parlando con gli amici o con le amiche, che chi sceglieva la carriera quando avevi la famiglia era perché magari eri brutta o perché
egoista
perché quella comunque cosa non che... pensavi certo. alla famiglia e banalmente anche solo al partner o al marito, e quindi c'erano dei pregiudizi molto forti da parte della società e di tutte le persone che ci stavano intorno. Fortunatamente c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni e secondo me un aiuto veramente grande è arrivato dalla tecnologia. Ecco perché prima citavi la nuvola rosa, per me la nuvola rosa è stato quasi un'illuminazione. Io il sogno 2 nel cassetto era di lavorare, e questo più o meno quando ero all'università o comunque alle superiori, in un ambiente internazionale, perché ero partita da questa idea. E lì, anche lì, mio padre, quindi dall'altra parte della famiglia, lavorava in una società che aveva già un respiro internazionale. E per me entrare in contatto con culture diverse, con persone diverse che portano un background diverso con cui confrontarsi e da cui acquisire nuove competenze, nuove conoscenze, per me era veramente inspiring, quindi era qualcosa che mi motivava ad andare in quella direzione. Quindi quando sono uscita dall'università, quasi per mia decisione, ho deciso di non mandare curriculum o di fare application a piccole aziende, ma ho subito inviato tutti i miei curriculum verso la zona di Milano.
Perché tu di dove sei, scusami?
Io abitavo a Lecco, quindi abitavo, okay. È vero, non è una piccolissima città, però insomma per la maggior parte delle persone che vivono a Lecco, che vogliono rimanere a Lecco, quindi in una piccola città, non ci sono grandi possibilità di lavorare in un'azienda internazionale. Tutte le persone che vogliono lavorare in un ambiente nazionale o comunque per brand devono per forza andare o a Milano o a Roma, in Italia. E quindi per me è stata quasi una scelta obbligata, e dirigendo la mia attenzione su Milano si è aperto un mondo. Ho iniziato Deutsche Bank.
Ok, quindi, ma avevi già in mente il settore in cui volevi lavorare o è stato un... provo, vediamo cosa succede.
Allora, in realtà è stato Deutsche Bank è stato, diciamo, quasi un caso. Nel momento in cui invece ho capito che quello che mi piaceva veramente, che era poi un seguito a quello che avevo studiato, quindi ho fatto scienze politiche, ma avevo seguito un indirizzo tecnico-economico, per me la parte di marketing era qualcosa che mi appassionava. Ho cercato delle aziende che potessero offrire delle opportunità in tal senso. poco alla volta ho capito, come dicevo poco fa, perché altrimenti ho iniziato il discorso e non l'ho poi ripreso, che la tecnologia effettivamente aiutava in primis me, perché è qualcosa che secondo me devi vivere sulla tua pelle per capirne i benefici e poi per poter diventare ambassador o amplificatore, certo, di determinati messaggi. Ho capito quanto la tecnologia mi potesse venire in aiuto ad avere maggiori opportunità, e infatti sono entrata dopo Deutsche Bank nel settore dell'informatica, quindi fammi pensare, sono entrata in questo mondo pazzo intorno al 2000. Quindi 2000. Io sono 19 anni che lavoro nel settore dell'ICT industry, e ho capito sin da subito che le opportunità maggiori venivano proprio da lì, ed offriva la tecnologia ai tempi, diciamo, semplicemente saper utilizzare o saper riconoscere le potenzialità di un computer e quindi magari limitato a quel settore, dava molte più opportunità che rispetto ad altri settori. La tecnologia come si è sviluppata oggi, quindi a 360 gradi dalla parte software all'hardware, è in realtà è qualcosa che è cross tutte le industrie, quindi non ognuno oggi, se vuoi, ha anche la fortuna di poter scegliere quelli che sono le proprie passioni, i propri interessi, quindi non tutti vogliono entrare in questo settore, c'è chi vuole essere un legale, un avvocato, piuttosto che chi vuole seguire degli studi più umanistici o magari anche di psicologia. Oggi la tecnologia ti aiuta comunque ad fare meglio il tuo lavoro e seguire meglio le tue passioni, perché comunque la tecnologia, come dicevo prima, è cross e abilita ulteriormente determinati lavori, diciamo vecchi, tradizionali, e ovviamente quelli nuovi.
Se non avessi avuto una figura come tua mamma che ti avesse ispirato, sarebbe cambiato qualcosa? Ti vedresti in un altro posto o pensi che avresti comunque raggiunto l'obiettivo che ti sei posta, o comunque sarebbe stato qualcosa di diverso?
Allora, in realtà non te lo so dire, perché io penso che a volte delle cose accadono quasi per caso, però in un certo senso sono anche fatalista. Ti indicano meglio la direzione in cui tu devi andare. Se non fosse stata mia mamma e se avessi, tra virgolette, per caso avuto la fortuna di entrare in questo settore, un'altra donna che cito spesso, che in un certo senso considero il mio mentor, è Roberta Cocco. E qui ci ricolleghiamo ancora alla Nuvola Rosa. Ho conosciuto poco prima che partisse la Nuvola, anzi l'anno prima era Futuro al Femminile, quindi avevo già iniziato a lavorare con lei, e in un certo senso mi ha fatto capire quanto fosse importante spiegare alle nuove generazioni le potenzialità della tecnologia, che fino ad allora le avevo, tra virgolette, scoperte nella mia esperienza, nel mio piccolo, ma non ero diventata ancora, se vuoi, un'ambasciatrice e non pensavo che fosse importante. Oggi invece penso che sia importante in generale per le future generazioni, da una parte perché ho una figlia di 10 anni alla quale sto facendo una specie di brainwash quotidiano su quelle che debbano essere le tue scelte, però anche nella mia funzione di marketing. Cosa stiamo facendo ad esempio noi in Lenovo? Lenovo, e non perché è una moda o perché ci sono delle regole, ad esempio in US le quote rosa, noi crediamo veramente che la diversità sia un valore fondamentale per raggiungere determinati obiettivi anche di business. Ci sono diverse statistiche che dicono che nel momento in cui c'è un ottimo bilanciamento, un buon bilanciamento di genere, e non solo, perché noi la diversity la apriamo a livello culturale, a livello di different background, per noi è veramente più ampia come un concetto,
anche di orientamento sessuale, okay.
Sì, assolutamente. Noi 2 anni fa abbiamo vinto un premio mondiale per la LGBT al primo posto, e quindi per noi è talmente importante la diversity, quindi garantire che donne possano ricoprire diverse funzioni all'interno di Lenovo, ma anche in posizioni dirigenziali o di manager. Abbiamo attivato abbiamo in Lenovo diversi programmi che aiutano donne talentuose già in azienda a seguire determinati percorsi per poi ricoprire magari un domani delle posizioni di leadership. Quello che invece a me è caro, oltre a Lenovo e quello che ti dicevo come marketing, parlando con le HR EMEA, è che purtroppo, anche se noi cerchiamo di andare in questa direzione, quindi di anche quando dobbiamo fare delle nuove, ricerchiamo dei nuovi candidati da portare in azienda.
Ecco, questo ascoltatelo bene perché potrebbe essere anche per voi.
Non ci sono così tante CV banalmente di ragazze, ce ne sono molti più di ragazzi, quindi alla fine anche un HR si trova di fronte a una scelta quasi, lasciami dire, dovuta, o meglio, magari ha un curriculum di ragazza e 10 curriculum di ragazzo per la stessa posizione. Noi non scegliamo in base al sesso, anche se tendiamo a guardare un po' più verso la parte, diciamo, femminile, proprio per i discorsi che ti facevo prima. In Lenovo vengono premiati i talenti, certo. Quindi ovviamente vogliamo avere...
Come dovrebbe essere.
O dovrebbe essere ovunque. Però questo diventa un problema perché le ragazze oggi tendono ancora, come in passato, a scegliere degli studi che non sono tecnico-informatici. Quindi per una persona come sono io, che lavoro in un'azienda IT, diventa un problema non avere un'azienda dove il gender non è bilanciato.
E a tua figlia come lo stai spiegando questa cosa? Perché immagino che tu, vivendola in azienda tutti i giorni e anche fuori, perché viaggi molto, hai a che fare con ambienti anche abbastanza internazionali, immagino che quando hai deciso di avere una figlia e quando hai iniziato a crescerla, le avrai spiegato o la starai magari spingendo a aprire gli occhi verso alcune cose.
Esatto.
Dici come lo stai facendo, allora, perché questa cosa mi piace molto.
Io cerco di farla, guarda, penso di aver iniziato a parlarle di questi argomenti già quando aveva 3 o 4 anni, che secondo me mi guardava con un
alieno. Mamma, cosa dici?
Cosa stai dicendo? Non capisco, raccontami una favola che forse la preferisco. Però ho sempre cercato, partendo dal gioco, perché lei comunque era una bambina ed è ancora una bambina, a farle capire che lei ha le stesse possibilità di tutti gli altri bambini, partendo da come si veste, quindi nessuno ti può dire che non ti puoi mettere quella maglietta, quei pantaloni o devi per forza mettere la gonnellina, se tu sei più comoda
e ti piace di più
e ti trovi, esatto, più a tuo agio, puoi mettere quello che vuoi. Ci saranno dei momenti in cui vorrai vestirti in un altro modo, liberissima di farlo, la mamma ti supporta in ogni tua scelta, ma anche in termini di offrirle dei role model di riferimento. Quindi in passato, e ci sono diversi anche video, se andate a cercare su YouTube, dove hanno raccontato che fino a qualche anno fa tu andavi nelle biblioteche e alla fine se parlavi di personaggi maschili e femminili erano molto più maschili, e quando prendevi solo i libri, diciamo, di personaggi femminili, c'erano delle volte che o erano delle comparse o c'erano dei personaggi che addirittura non parlavano, e quindi quelli veramente ispirazionali erano pochissimi libri. Oggi fortunatamente, penso anche in base a tutto il rumore che si sta creando intorno a questo argomento, le cose stanno cambiando, però le ho regalato diversi libri che offrono delle role model del passato, del presente, quindi ancora viventi, che hanno fatto magari anche non cose eccezionali, Madame Curie, ma magari hanno semplicemente fatto qualcosa che nessuno conosce o riconosce, tipo, adesso non ricordo il nome, ma c'è chi ha inventato i tergicristalli ed è stata una donna.
Ah, questo non lo sapevo. Tra l'altro, forse ho capito qual è il libro di cui parli, forse sì. È Storie della buonanotte per bambine ribelli.
Uno e due.
Io c'ho il primo, mi manca il secondo, me l'hanno
però
regalato.
Ce ne sono veramente tanti, io gliene ho regalati poi anche altri che più o meno raccontano sempre di donne che si sono lanciate anche contro i pregiudizi della società, nonostante tutti i challenge, i problemi. Leggiamo in questi giorni che una donna è stata, oddio adesso mi sfugge il nome, i lapsus sono terribili, è stata incarcerata semplicemente perché lei fa l'avvocato e ha sempre difeso le donne nel potersi esprimere liberamente. È stata incarcerata per 32 anni con 148 frustate. Quindi per me è inconcepibile che nel mondo di oggi questo sia ancora applicato e ci siano delle leggi.
certo,
che portano avanti, e quindi mi sembra veramente di vivere, sia noi siamo la Terra e c'è qualcun altro che vive ancora nella preistoria, perdonami, nel presente e passato, più che Luna e Terra.
Prima hai parlato di opportunità, hai parlato di opportunità del passato, del tuo passato, ma oggi molti ragazzi dicono, ragazzi e ragazze per carità, dicono ma non c'è lavoro, ma c'è poco lavoro, ma io non so cosa fare, ma non trovo, cioè questa questione del lavoro secondo me è un po' vista in un modo un po' distorto, perché in realtà se sai dove guardare e se ti prepari ovviamente a guardare nel punto giusto, delle opportunità le puoi trovare e anche molto buone. Su questo che cosa puoi dirmi?
Esattamente, mi hai dato veramente l'opportunità di condividere qualche
dato. A proposito
dato,
di opportunità.
A proposito, esatto, perché è uscito di recente un report dal World Economic Forum che dice, ci dice quali sono le tecnologie che verranno adottate da oggi fino al 2022. E ci sono in particolar modo delle maggiori opportunità che deriveranno dai lavori che sono AR/VR. E quando parliamo di AR/VR, scusami,
quindi sigla aumentata e realtà virtuale, sottotitoli.
Ti faccio un esempio banale, ma quando lo cito di fronte ai ragazzi, perché mi è capitato, mi guardano dicendo, ah già, è vero. Alla fine ognuno di noi, e sfido chiunque della tua audience a dire io no, usano già l'augmented reality, quindi la realtà aumentata, attraverso le applicazioni di Instagram Stories.
Sì, quelle dove, non so, il cagnolino sulla faccia
piuttosto
o
che
le orecchie,
gli emoticon. Esatto, questa non è altro che l'augmented reality, è qualcosa che già fa parte della vita di tutti noi, si tratta soltanto di capirne le potenzialità e di sfruttarle da un punto di vista, diciamo, più professionale, quindi le AR/VR, il cloud, che forse avete sentito, l'IoT, piuttosto che l'analisi dei big data. Quindi tutti questi dati ci fanno dire che ci sono delle opportunità. E come dicevi tu, è vero, forse i ragazzi sono abituati a guardare nella direzione dei lavori che esistono oggi e che hanno visto scomparire negli ultimi anni, perché ci sono dei lavori
che
oggi
più.
Non esistono più. Però se pensate, ad esempio, a 10 anni fa esisteva, adesso ti dico un lavoro che è fuori dal mio mondo, l'Uber driver, quindi l'autista di Uber. No.
Esatto, c'era solo il tassista che prendeva la sua licenza col sudore della fronte e giustamente, sì, ci sono tantissime...
Airbnb, che è un'altra realtà, è qualcosa che è nato qualche anno fa e
certo.
Prima di allora tutto il mondo, diciamo, lavorativo dietro Airbnb non esisteva. Quindi sicuramente ci saranno, e è già stimato che ci saranno 75 milioni di posti di lavoro in meno, ma ce ne saranno legati alle nuove tecnologie, e se, sto parlando solo, diciamo, delle multinazionali, quindi non mi sto riferendo alle piccole e medie imprese, non mi sto riferendo alle start-up, che è un altro mondo ancora.
A parte, certo.
Quindi, escludendo queste, stiamo parlando di 133 milioni di nuovi posti di lavoro. Quindi il netto è 58 milioni di lavori, di posti di lavoro, che saranno disponibili grazie alle nuove tecnologie entro il 2022. Questo ti fa capire che se vuoi veramente, cioè l'opportunità è già lì, è già presente, si tratta soltanto di scegliere i percorsi di studio corretti,
formarsi,
di scegliere le aziende che stanno investendo su queste tecnologie. E io non è che voglia fare diciamo portare l'acqua al mio mulino, ma siccome faccio responsabile, sono responsabile marketing, te lo dico che già oggi in Lenovo, se vai su Lenovo Career, ti posso menzionare che c'è l'AR, VR e MR, che è il Mixed Reality Develop Manager, piuttosto che lo smartphone Market Intelligence Analyst o il marketing, Digital Marketing Transformation, te ne ho citate tre. Ma ce ne sono
cose che 10 anni fa uno ti guarda, o anche oggi forse qualcuno ti guarda,
ti
come
dice,
un marziano.
Esatto.
E l'altra, l'ultima cosa che volevo dire era sicuramente la formazione, l'hai detto tu, ma non sempre la formazione tradizionale ti permette di prepararti per la realtà aumentata, la realtà virtuale, esatto. Perché cioè nel senso l'istruzione, quella universitaria, mettiamola così, ha sicuramente una trasformazione molto più lenta rispetto a quello che accade oggi. Quindi secondo me bisogna cercare di puntare lo sguardo prima su un tipo di formazione anche alternativa,
sì.
Perché molti di noi hanno imparato un sacco di cose anche solo, non vi dico che leggendo il libro, guardando non so un documentario che ti apre la mente, dici oh mio Dio, ma io voglio fare quella roba lì nella vita, e si trova, cioè nel senso bisogna secondo me spiegare alle ragazze e ai ragazzi giovani che devono aprire completamente la loro mente,
ma
e cercare
me,
di
aprirla completamente la mente, e il supporto arriva ancora una volta dalla tecnologia.
Sì,
il tuo smartphone, il tuo PC ti dà l'accesso tramite internet ad accedere alle informazioni, qualunque essa siano. Quindi se il tuo percorso di studi non ti dà l'opportunità di fare degli studi specifici nelle RVR, ma può diventare un qualcosa che ti ispira, su cui vorresti approfondire la tua conoscenza, oggi in internet trovi di tutto di più. La regola base è l'inglese.
L'inglese.
Perché è ancora la lingua,
e
diciamo, e il buon senso di cercare le cose giuste e di non farsi, insomma, deviare, perché oggi bisogna stare comunque cauti. Però è il pro e il contro di ogni cosa, no? Nel momento,
certo,
in cui usi, come dicevi tu, il buon senso, riesci anche a trovare le cose corrette, le persone corrette a cui scrivere, a cui chiedere ulteriori informazioni, e tra virgolette ad avere una formazione che magari non diventa quella tradizionale, perché magari diventa una chat tra me e te che sei inesperta in videogiochi, e magari io attraverso delle lezioni di coaching dedicate con te domani potrei diventare una giocatrice professionista.
Certo, assolutamente sì. E l'ultima cosa volevo chiederti, parlavamo prima del fatto di una donna che sceglie solo la carriera egoista, oppure donne che magari scelgono solo la famiglia, la casa, o comunque anche quello un lavoro, ed è un lavoro, come dire, abbastanza pesante anche quello. Come si fa invece a riuscire a fare entrambe, cioè fare la mamma e fare il manager? Me lo sono sempre chiesto, perché personalmente io in questo momento sto dedicando tutta la mia vita al mio lavoro, perché mi piace fare quello che faccio. Però penso a me stessa un giorno e dico, ma se dovessi avere un figlio, come faccio a gestire tutta questa cosa? Come
allora,
si fa?
Non lo so.
Cioè non c'è un segreto, non c'è un trucco, ma
no, ci sono delle regole che devi trovare dentro di te, devi trovare il giusto equilibrio. Quando c'è il lavoro è il lavoro, quando c'è la vita privata il lavoro tra virgolette deve rimanere fuori, perché nel momento in cui si mischiano, se è intenzionale, e adesso poi ti aggiungo l'ultima parte, un ultimo mio pensiero che ha fatto parte diciamo della mia vita fino ad ora, è diverso. Però se non è intenzionale, perché ti porti a casa il lavoro e quindi non presti attenzione alla tua famiglia, è sbagliato. E tra virgolette poi ti senti in colpa al lavoro perché non hai dedicato sufficientemente tempo alla famiglia. Quindi mettersi delle regole che tu per prima devi rispettare. Ovviamente poi ci sono delle richieste di aiuto, ma che ci si può organizzare e gestire. E alla fine io ti dico, io penso di averla trovata questo giusto equilibrio, perché nel momento in cui ho una bambina che è che dimostra che apprezza quello che faccio, il tempo che le dedico, ed è fiera di dire la mia mamma fa questo di lavoro. E a me è capitato negli ultimi anni di essere invitata a scuola a raccontare, quest'anno ho raccontato del viaggio sulla Luna, perché è 50 anni, ho voluto raccontare loro questa storia per farli sognare, per farli appunto immaginare che nella loro vita possono veramente pensare di farsi qualsiasi cosa. Quindi mi sembrava un'ottima idea, e quindi cerco di ispirarli, e vedendo banalmente i voti che prende a scuola dico vabbè, allora a questo punto ho trovato un giusto equilibrio. Non penso non ho una ricetta segreta, però penso veramente che sia qualcosa che bisogna cercare dentro di sé. Per quanto riguarda il mix della vita privata e professionale, dicevo, si è intenzionale, e quando è intenzionale secondo me comunque è una buona cosa, perché io cerco di coinvolgere la mia famiglia in quello che faccio, e tu Fiona l'hai potuto vedere di persona perché hai conosciuto sia mia figlia che mio marito.
Sì, confermo.
E dall'altra parte cerco di fare il contrario, quindi i miei colleghi hanno conosciuto la mia famiglia e quindi loro sanno chi sono. Cioè, io sono una, prima di tutto sono una persona, sono una mamma, sono una moglie e sono anche un manager. Però non è che una cosa deve prevalere sull'altra. Devi
escluderla.
Devi soltanto trovare il giusto equilibrio e quando far, diciamo, prevalere in determinate occasioni una figura rispetto all'altra per essere totalmente focus in quello preciso momento.
L'ultimissima domanda è: vedo tantissime persone, mi capita sempre più spesso, che si sentono intrappolate in una vita che non gli piace o in un lavoro che non le soddisfa più o vorrebbero fare qualcosa di più ma si sentono sempre in una specie di gabbia, un po' così. C'è un qualcosa, un suggerimento che possiamo dare a queste persone per aiutarle a dire: sai che c'è? Io domani voglio fare carriera, voglio avere dei figli. Cioè, spronarle a dire: voglio fare qualcosa in più.
Allora, sì, nel senso, la cosa che funziona deve partire sempre, per fare qualcosa deve partire da te stessa. Quindi se tu non sei convinta, non farai mai nulla nella vita. Se tu sei convinta, hai passione e butti o investi tutte le tue energie in quella direzione, sicuramente ce la farai. Io quello che ho visto anche di recente è che molto spesso c'è una motivazione bassa, soprattutto delle donne, ma perché hanno così radicati dentro di sé dei pregiudizi, per cui pensano di non essere adeguate per una determinata posizione, per un determinato lavoro. A tal proposito, a Stem in the City abbiamo proposto un'attività rivolta a un gruppo di ragazze di una classe quinta, diciamo una specie di gioco che però alla fine è molto introspettivo, perché abbiamo chiesto loro di scrivere su un pezzo di carta perché sono I'm Remarkable. Il progetto che non è attivato da parte nostra ma da un'altra azienda con cui noi collaboriamo, che cito Google, ha portato avanti questo progetto e stiamo cercando di espanderlo anche in altre country. Ed è importante capire noi internamente perché contiamo. Questa è un po' la traduzione.
Per aumentare la consapevolezza.
Per aumentare la consapevolezza, per automotivarci e partire da lì per capire dove possiamo andare, scoprendo che abbiamo tante cose che noi stesse abbiamo minimizzato fino a 2 minuti prima. Quindi partire dal fatto che le liste sono state molto lunghe, di ragazze che hanno scoperto che hanno fatto tante cose, che hanno cambiato la loro vita o che sono state importanti, da cui hanno deciso di partire per cambiare la loro vita da oggi nei prossimi anni, magari come studi, magari come scelta di quale tipo di carriera o percorso professionale scegliere, o magari come dicevamo anche poco fa, di scegliere la carriera, di far carriera, quindi di entrare nel mondo lavorativo e comunque di avere una famiglia, essendo consapevoli che comunque, avendo organizzato la loro vita di studi col fidanzato e tutti gli impegni che oggi abbiamo in un modo che comunque è stato bilanciato, da lì possono partire per costruire anche il loro futuro. Quindi questo è un progetto molto valido per partire dalla consapevolezza di chi siamo e di che cosa abbiamo fatto nel nostro passato per costruire il nostro futuro.
Diamo quindi un piccolo suggerimento a questo punto a chi ci sta ascoltando: se avete voglia di cambiare magari non tutta la vostra vita, ma di cambiarla in modo positivo, in modo in cui desiderate, prendetevi un bel foglio, carta e penna e scrivete perché
conto.
Quindi perché conto, e vedrete che probabilmente qualcosa cambierà.
Viene fuori.
sono fiduciosa in questa cosa, mi piace, adesso ci proverò anch'io. Va bene Manuela, ti ho rubato già tantissimo tempo, ti ringrazio molto per avermi ospitata, grazie per la chiacchierata.
È stato un vero piacere, spero che tornerai presto a trovarmi.
Assolutamente sì, grazie a tutti e ci vediamo ci sentiamo, scusate, sono ancora abituata col video, ci sentiamo in una prossima puntata. Ciao!